ma è un sistema ottimo quello, senza portarsi dietro tutto.
Ma ce l'ha la bibbia. Poi tira fuori i fogli.
Ripartiamo. Deuteronomio. I discorsi di Mosè, quando il popolo ormai è accampato nella terra di Moab, sulla sponda orientale del Giordano, dopo il grande viaggio in vista della terra. Ma ancora il popolo non è entrato nella terra e Mosè pronuncia i suoi discorsi che, come già abbiamo constatato, hanno il valore di un testamento, perché Mosè morirà, come già sappiamo, e adesso più volte verrà ribadito. Ma gli ultimi discorsi di Mosè, che sono impostati come l'accompagnamento che consentirà al popolo di mantenersi coerente con il rapporto di alleanza che fu instaurato fin dal tempo del Sinai, in modo tale da poter accedere alla terra, insediarsi nella terra e intraprendere tutto quel cammino attraverso le novità che la storia futura comporterà: la terra, il lavoro, la relazione con gli abitanti di quella regione, gli altri popoli e tutta la problematica che man il popolo dovrà affrontare nel tempo futuro. Ma intanto, ecco, il radicamento nell'appartenenza al Signore, nella comunione d'alleanza con Lui, fondato sulla legge, avrà bisogno di una continuità nella interpretazione, di cui rappresentante autorevole magistrale proprio Mosè. E Mosè trasmette il suo contributo catechetico nel commento della legge, con tutte le interpretazioni necessarie affinché il popolo possa entrare di lì a breve nella terra, ma poi dando così un impulso a quello che sarà l'impegno futuro di quanti svolgeranno una funzione analoga, di cui il popolo avrà sempre bisogno. La interpretazione della legge opportunamente studiata, interpretata, commentata, adeguata alle vicende che man mano il popolo dovrà affrontare. Dunque un primo discorso, in tutti i discorsi sono quattro, come sappiamo il secondo sarà amplissimo. Il primo discorso dall'inizio fino al versetto 43 del capitolo 4. E adesso vediamo di riprendere contatto con queste pagine e di venirne a capo, se no proseguiremo poi naturalmente settimana prossima. Una introduzione generale e poi nel seguito del capitolo primo, dal versetto 6 fino a tutto il capitolo 3, la rievocazione del percorso compiuto. Questo primo discorso ha un carattere, come dire, di rievocazione del percorso compiuto dall'Oreb, così è il Sinai denominato nel nostro libro, il luogo in cui il popolo rimase accampato quando, uscito dall'Egitto, fu convocato per entrare in relazione d'alleanza con il Signore. Ed ecco quello che è avvenuto nel corso di questo viaggio, viaggio peraltro che avrebbe dovuto compiersi nell'arco di 12 giorni, invece abbiamo saputo all'inizio che ha implicato niente meno che una faticosa divagazione dal punto di vista temporale di ben 40 anni. Ecco, ed ecco Mosè che adesso rievoca i fatti e qui capitolo primo dal versetto 6 fino a tutto il capitolo 3, sette episodi. Noi abbiamo letto già i primi due episodi, sette episodi. Il primo episodio nel capitolo primo dal versetto 6 al versetto 18, quando il popolo era ormai in procinto di partire dal Sinai. In realtà abbiamo letto tre episodi. E dunque Mosè, opportunamente consigliato in base delle motivazioni che vengono illustrate in modo molto preciso, fa in modo che ci siano dei collaboratori per lui e per altri, e anche qui vengono denominati come giudici, ma coloro che dovranno svolgere il ruolo di collaboratori di Mosè, ma soprattutto collaboratori nel contesto sociale, nella vita comunitaria, per quanto personalità opportunamente adeguate al servizio, sapienti, ben istruiti a questo riguardo, e in grado di risolvere le questioni che il popolo dovrà affrontare. E dunque un episodio che ci rimanda all'inizio del grande viaggio, quando erano in procinto di partire dal Sinai, ma che già, come abbiamo constatato, inquadra le vicende future, quando il popolo dovrà essere costantemente accompagnato da personaggi che alla scuola di Mosè, in continuità con Mosè, alla scuola di una tradizione che in Mosè ha il suo riferimento originario, consentirà loro di svolgere, e anzi li solleciterà, li impegnerà a svolgere un ruolo che noi chiameremmo di catechesi, di interpretazione della legge. Primo episodio. Il secondo episodio, dal versetto 19 al versetto 46, cioè se nella fine del capitolo primo più ampio, quello che è avvenuto a Cades Barnea, dove il popolo si è accampato dopo 11 giorni di viaggio, ormai sulla soglia della terra, ed invece questa soglia non viene varcata perché, ricordate, il popolo è ancora impreparato, una situazione paradossale, ma di cui bisogna prendere atto. Tutta una generazione deve venir meno, è una generazione non soltanto in senso fisico ma in senso morale, è tutto un percorso di rieducazione necessaria allo scopo che il popolo si trovi nella condizione adatta per riconoscere il valore di quella terra che, secondo la promessa, adesso viene donata dal Signore. Il valore di ciò che è gratuitamente donato rispetto a questo riconoscimento, a questo incontro con la gratuità di un dono, a questo prendere posizione e mettere in gioco la propria corrispondenza a ciò che gratuitamente, secondo la promessa, il Signore vuole finalmente offrire in eredità a Israele. Questo discernimento dell'animo ancora non è maturo, e dunque, come abbiamo saputo, ma lo sapevamo già, il popolo è rinviato ai luoghi di partenza del viaggio, e il viaggio che si ripete, che poi è una prospettiva che è sempre attuale nella storia della salvezza, ed è sempre attuale anche nella storia del popolo cristiano. Naturalmente siamo sempre rimandati all'impulso originario per ritrovare l'orientamento necessario, e quindi l'atteggiamento interiore che sia adeguato a apprezzare il dono che gratuitamente viene messo a disposizione di Israele per poter entrare nella terra. Dunque non è una terra da conquistare, è una terra da a cui avvicinarsi, nella quale entrare, in cui abitare, man mano che se ne riconoscerà il valore specifico, in quanto è terra promessa e donata. Terzo episodio, e qui eravamo giunti, capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 8. Ormai siamo giunti al 40° anno della permanenza nel deserto, hanno girato per tanti anni attorno a una montagna, ed ecco, si parte, sembra proprio l'ultima tappa, una tappa che ancora avrà bisogno di qualche sosta intermedia, ma è adesso finalmente ripreso l'orientamento del viaggio verso la terra della promessa. E dunque si tratta di attraversare il territorio abitato da Esaù, questo è il terzo episodio. Il terzo episodio che leggevamo è che abbiamo colto nel suo valore essenziale nel momento in cui il Signore chiama, mediante questo incontro con Esaù, la necessità di attraversare quel territorio. C'è un'antica parentela, Esaù è fratello di Giacobbe, ma c'è d'altra parte da considerare quale resistenza la presenza di Israele, che chiede pacificamente avversare quel territorio, incontra nell'animo di coloro che abitano in quel territorio gente che è spaventata, gente che ha paura. Ecco, questo è un episodio che adesso gli episodi seguenti rievocano, ma con ulteriori precisazioni e sfaccettature. Ma il popolo che è rimasto per 40 anni nel deserto, per il tempo necessario che tutta una generazione sia sostituita da una nuova presenza in grado, vedete, in vista della terra da accogliere per quel dono che il Signore ha preparato, in grado di riconoscere la presenza di quanti altri sono disseminati lungo le strade del mondo e con cui bisogna comunque avere contatto. Si tratta di attraversare situazioni di spazio, situazioni di carattere culturale o civile, ma anche situazioni di carattere molto pratico, che comunque implicano delle relazioni. E Mosè qui ci tiene a rimarcare il fatto che questa è stata per noi una lezione importantissima, renderci conto di come gli altri hanno paura di noi. Quarto episodio, ecco, e allora leggiamo di seguito dal versetto 9 al versetto 23. Adesso, in queste pagine, l'attraversamento dei territori abitati da Moab e Ammon, nomi che conosciamo per altra via, sono i discendenti di Lot. Anche qui c'è di mezzo una parentela antichissima, Lot è nipote di Abramo. E sono poi, come sappiamo in base ad altre notizie, tradizionali nemici di Israele nel corso dei secoli che verranno. Ma intanto bisogna attraversare quei territori, prima Moab più a sud, Ammon un poco più a nord. E anche qui, adesso, vedete, Mosè rievoca quello che, dal suo punto di vista, in quanto è maestro e catechista, ha costituito il valore fondamentale e imprescindibile, che Israele ha assimilato nell'incontro con queste popolazioni e nella necessità di attraversare il territorio abitato da esse. Leggiamo, versetto 9. Il Signore mi disse: non attaccare Moab e non gli muovere guerra. Dunque è un programma di viaggio del tutto pacifico. Perché io non ti darò nulla da possedere nel suo paese, infatti ho dato Ar, ai figli di Lot, come loro proprietà. Dunque bisogna rispettare i territori abitati dagli altri popoli e tutto questo all'interno di una economia e di una geografia del mondo che risponde a una provvidenza che è voluta e garantita da Dio stesso. Ogni popolo ha la sua figura, la sua posizione, la sua identità e dunque anche una sua collocazione geografica. Io ho dato, dice il Signore attraverso Mosè, e lo sta dicendo adesso al popolo in vista di quello che sarà poi il percorso che bisognerà affrontare in futuro, anche ai figli di Lot, Moab e Ammon, che adesso viene menzionato. Prima, qui vedete interessante, quei territori dove adesso abitano i Moabiti, prima vi abitavano gli Emim, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anachiti. Ricordate gli Anachiti, giganti, temuti, perché il popolo che è dovuto entrare nella terra si spaventa immaginando di avere a che fare con chissà quali ostacoli, questi fantomatici giganti, gli Anachiti. E vedete che qui gli Emim appartengono a questa categoria di figure che suscitano timori, suscitano sgomento, suscitano angoscia. E vedete che qui aggiungiamo ancora, erano anch'essi considerati Refaim. Refaim vuol dire ombre, come la caratteristica fondamentale di tutte queste popolazioni. Adesso incontreremo anche altri nomi che assumono aspetti giganteschi, impressionanti, figure che rappresentano ostacoli grandiosi rispetto ai quali si resta spaventati, ma all'origine c'è quella proiezione dell'angoscia umana che vede le ombre. E qui vedete, Mosè dice, ricordatevi quello che è successo nell'incontro con Moab e poi con l'incontro con Ammon, perché in realtà è quello che è successo anche a noi. E quello che è successo, vedete, la parentela non sta soltanto nel fatto che abbiamo degli ascendenti comuni, ma delle esperienze comuni, l'impatto con i giganti, che ha così fortemente condizionato la nostra storia passata, ma ha condizionato anche la storia di questi altri popoli, di quest'altra gente. E infatti qui vedete i Refaim, le ombre, come gli Anachiti, ma i Moabiti li chiamavano Emim, cambia nome, ma la realtà è del tutto analoga. Anche Seir era prima abitata dagli Urriti, Seir è territorio di Edom, ma i figli di Esau, Edom, li scacciarono, li distrussero, si stabilirono al posto loro, come ha fatto Israele nel paese che possiede, che il Signore gli ha dato. Dunque vedete che qui si prospetta non semplicemente l'ingresso in una terra, l'occupazione di una terra, e qui c'è da fare i conti anche con coloro che già abitano in quella terra, ma c'è da fare i conti con quella morsa che stringe l'animo umano dentro reticolo di paure e di angosce che potrebbero diventare sempre motivo di paralisi e qualche altra volta invece possono diventare motivo di chissà quali avventure, ma fantasiose e dunque fanatiche. Ecco, il rischio del fanatismo. Nel momento in cui si tratta non più di affrontare la realtà, ma di affrontare delle ombre. Le ombre. E adesso qui Mosè prosegue nel suo discorso. Ora alzatevi, passate il torrente Zered, a sud del il mar morto, come lo chiamiamo noi, e da questo momento finisce il viaggio attraverso il deserto e attraversammo il torrente Zered, di là ci stanno i Moabiti. La durata del nostro cammino da Cades Barnea al passaggio del torrente Zered fu di 38 anni, finché tutta quella generazione di uomini atti alla guerra scomparve dall'accampamento come il Signore aveva loro giurato. Anche la mano del Signore era stata contro di loro per sterminarli dall'accampamento finché fossero annientati. Una soluzione piuttosto cruenta, non c'è da spaventarsi, vedete, è una generazione che viene meno, è la fatica di un cammino nel quale qui si tratta di entrare dentro a una logica di radicale rieducazione e dunque una logica di superamento di un impianto della vita, di un modo di progettare e anche di proiettare quando l'animo umano è ancora prigioniero di paure o dei propri fanatismi, proiettare ombre che diventano motivo di distruzione. E dunque è questa storia di morte che va superata, e va superata ed è possibile superare per un unico motivo, perché il Signore è colui che opera nella storia degli uomini e nella storia del suo popolo, che diventa una figura esemplificativa in maniera così precisa e così rigorosa. E quindi tutti quegli uomini sono venuti meno. Quella era una storia di morte. E prosegue qui Mosè nel versetto 12. Oggi tu stai per passare i confini di Moab ad Ar e ti avvicinerai agli Ammoniti. Non li attaccare, non muovere loro guerra, perché io non ti darò nessun possesso nel paese degli Ammoniti, infatti l'ho dato in proprietà ai figli di Lot. Vedete, anche in questo caso il viaggio deve essere totalmente pacifico, anche perché Israele oltretutto porta con sé l'eredità di un lutto, perché questa generazione che è venuta meno lascia un segno, certamente. Adesso il rispetto necessario per coloro che si incontrano lungo il cammino e che hanno affrontato, continuano ad affrontare a loro volta e a loro modo le difficoltà che accompagnano la storia di un popolo. E dunque adesso versetto 20. Anche questo paese era reputato paese di Refaim. Dunque ritorniamo agli Ammoniti. Vedete, anche in questo caso il paese reputato paese di Refaim, le ombre. Prima li abitavano i Refaim e gli Ammoniti li chiamavano Zanzummim, un altro nome. Emim, Urriti, Zanzummim, Anachiti, tutti i Refaim, dice Zanzummim, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anachiti, ma il Signore li aveva distrutti davanti agli Ammoniti, che li avevano scacciati e si erano stabiliti al loro posto. E così il Signore aveva fatto con i figli di Esaù, un caso che già conosciamo, che abitano in Seir, quando distrusse gli Urriti davanti a loro, essi li scacciarono e si stabilirono al loro posto e vi sono rimasti fino ad oggi. Anche gli Avviti, che dimorano in villaggi fino a Gaza, qui adesso ci si sposta sulla costa del mare Mediterraneo, dove nel frattempo si sono insediati i Filistei. Ecco qua, furono distrutti dai Caftoriti, sono i Filistei usciti da Caftor, i quali si stabilirono al loro posto. Storie che si ripetono, questi altri popoli, compresi i Filistei, altri tradizionali nemici di Israele nei secoli che verranno, ma tutto avviene nell'obbedienza al Signore, un disegno storico universale che evidentemente rientra dentro a un disegno provvidenziale che comunque anche attraverso momenti di tribolazione, di conflitto, ma di esigente discernimento circa il valore delle realtà in gioco, è un'unica storia. Questo, vedete, è molto importante per entrare nella terra, quella terra particolare nella quale il popolo con la sua identità particolare si insedierà. La maturazione nella coscienza di appartenere a una storia che è universale. Storia universale. Questo è fondamentale. E per questo ci sono stati di mezzo i 40 anni. Quinto episodio. Adesso, dal versetto 24 al versetto 37, nord, poco più a nord, nord-ovest, sulla sponda del Mar Morto e ormai il fiume Giordano, l'incontro con un re amorreo di nome Siccon, che ha occupato già a suo tempo quel territorio, che di per sé era territorio di Moab. E in questo caso, vedete, avviene un conflitto. Ce ne parla il libro dei Numeri, Mosè sta rievocando, ma sta rievocando cogliendo degli elementi particolari che vuole mettere in risalto in base alla sua competenza magistrale di catechista. E infatti leggiamo, versetto 24. Su via, levate l'accampamento e passate la valle del Arnon. Arnon è un fiume che sfocia più o meno a metà del... il Mar Morto, avete presente su una cartina, sponda orientale più o meno, alla metà di quel lago che si sviluppa dal nord al sud come una specie di grande ovale, specie, oggi poi si sta svuotando. Va bene. Arnon, ecco, io metto in tuo potere Siccon, eccolo qui, l'Amorreo, un re amorreo, che ha occupato quel territorio. Questo è un discorso che è chiarito nel libro dei Numeri, qui non ci interessa ritornare a questi antefatti. Dire amorreo è un termine che ritorna più volte. È dire un termine in cui in modo generico si. Intendono tutti quelli che abitavano nella terra di Canaan in epoca antica e quindi questo Siccon Amorreo ha instaurato un suo regno personale in quella regione, re di Chesbon e il suo paese comincia a prendere possesso e muovergli guerra, dice qui il ricordo di Mosè che rievoca come in quel caso si dovette procedere a un vero e proprio conflitto armato, subito, anzi. Oggi comincerò a mettere paura e terrore di te ai popoli che sono sotto tutto il cielo, così che all'udire la tua fama tremeranno e saranno presi da spavento dinanzi a te. Dunque Mosè rievoca l'incoraggiamento rivolto al popolo perché affronti quello che si prospetta come un ostacolo solido, pesante, massiccio, trasformerà facilmente in un varco aperto per procedere nel viaggio, un ostacolo. E comunque vedete che l'insistenza qui non è tanto sul prepararsi a un combattimento, ma dare testimonianza al Signore e alla fedeltà della sua presenza che porta a compimento le sue promesse, la fedeltà del Signore. Tant'è vero, vedete che adesso, nelle pagine, nei versetti seguenti, ciò che è determinante nell'impatto, che diventa un conflitto, con Siccon e il suo esercito armato, ciò che è determinante è la presa di coscienza circa come il Signore gestisce gli eventi, anche in questo caso un evento che comporta lo scontro diretto e violento, ma per la conversione del cuore umano, per la conversione del cuore umano. Infatti, leggiamo. Allora mandai messaggeri, Mosè che rievoca, dal deserto di Kedemot a Siccon, re di Chesbon. Dunque, trattative pacifiche, la prima istanza è senz'altro segnata da questa ricerca comunque di una relazione serena, con parole di pace. E gli feci dire: lasciami passare nel tuo paese, io camminerò per la strada maestra senza volgermi né a destra né a sinistra. Tu mi venderai per denaro contante le vettovaglie che mangerò e mi darai per denaro contante l'acqua che berrò. Permettimi solo il transito, come mi hanno permesso i figli di Esaù che abitano in Seir, i Moabiti che abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore nostro Dio sta per darci. Ma Siccon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché, attenzione, perché il Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito, ostinato il cuore, ecco la durezza del cuore, che poi è una storia vecchia, che viene fin dal tempo del Faraone, la durezza del cuore, aveva ostinato il cuore, per metterlo nelle mani come appunto è oggi. Bisogna necessariamente attraversare quel territorio per raggiungere la frontiera da varcare oltre il Giordano, ma la vera frontiera, vedete, consiste nella durezza del cuore umano, durezza del cuore umano che comunque sottostà alla iniziativa di Dio. Questo è il conflitto è contro la durezza del cuore umano. E anche questa è un'acquisizione importantissima che Mosè rievoca per quanto riguarda gli eventi importanti, determinanti, che hanno avuto luogo nel corso del viaggio. E di seguito adesso si arriva esattamente allo scontro, dal versetto 31 al versetto 37. Il Signore mi disse: vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Siccon e il suo paese. Dai inizio alla conquista impadronendoti del suo paese. E allora Siccon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia, Yaz. Dunque Siccon, vedete che si schiera in modo tale da opporsi fisicamente, militarmente all'avanzata di Israele, il Signore nostro Dio ce lo mise nelle mani, e qui non c'è bisogno di raccontare i fatti come sono andati, non ci interessa niente, perché in realtà qui quello che Mosè sta rievocando è come il Signore ha operato nel corso del viaggio, come il Signore ci ha educato, come il Signore ci ha spiegato che per il futuro ancora il viaggio nel tempo e nello spazio del nostro popolo proseguirà affrontando questo ostacolo che è la durezza del cuore umano. E infatti qui dice: il Signore nostro Dio ce lo mise nelle mani e noi abbiamo sconfitto lui, i suoi figli e tutta la sua gente, e in quel tempo prendemmo tutte le sue città, votammo lo sterminio in città, uomini, donne, bambini, non vi lasciammo alcun superstite, soltanto asportammo per noi come preda il bestiame e le spoglie delle città che avevamo prese. Da Aroer, che è sull'orlo della valle dell'Arnon, e dalla città che è sul torrente stesso fino a Galaad, non ci fu città che fosse inaccessibile per noi. Il Signore nostro Dio le mise tutte in nostro potere, ma non ti avvicinasti al paese degli Ammoniti. Vedete che comunque, anche se gli eventi qui citati sono così, così cruenti, in realtà il quadro all'interno del quale si inseriscono questi eventi è determinato da una volontà di pace. Guai a voi se calcate il paese degli Ammoniti, che deve essere invece rigorosamente rispettato. Perché? Perché in quel caso non c'è stata l'opposizione, che invece adesso è stata registrata nel rapporto con sì, con l'Amorreo. E quindi non ti avvicinare al paese degli Ammoniti, a tutta la riva del torrente, Yabok, Yabok un po' più a nord, si vede bene sulle cartine, e alle città della montagna, tutti i luoghi che il Signore nostro Dio ci aveva proibito di attaccare. Versetto 37, ecco, Israele, vedete, viene chiamato rigorosamente a obbedire, a ottenersi a queste precise raccomandazioni, dentro a un orizzonte di pace, perché quello che conta non è sconfiggere quando fosse possibile, quel che conta è veramente affrontare con sempre più precisa, coerente intraprendenza l'ostacolo che il popolo peraltro ha registrato nel corso del suo lungo viaggio, la durezza del cuore umano. Adesso c'è un sesto episodio, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 22, e questo terzo episodio si apre con un nuovo conflitto, questa volta un altro personaggio di nome Og. Sono nomi che poi ritornano anche in altre pagine dell'Antico Testamento: Sikon, l'Amorreo, e Og. Poco più a nord, questo altro personaggio che gestisce il suo potere personale in quel territorio, e in questo caso è lui che avanza dichiaratamente in atteggiamento ostile, non c'è nemmeno quel tentativo di rapporto pacifico di cui abbiamo appreso nel caso precedente. Allora leggo versetto 1 e versetto 2. Poi ci voltammo e salimmo per la via di Bazan. Og, re di Bazan, con tutta la sua gente, ci venne incontro per darci battaglia a Edrei. Vedete, in questo caso non c'è stato nessun tentativo di negoziazione, ci venne incontro. E succede anche questo, una ostilità dichiarata, preconcetta. E anche in questo caso comunque il Signore è il protagonista. Il Signore mi disse: non lo temere, perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua gente e il suo paese. Tu farai a lui quel che hai fatto a Sikon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon. E dunque quello che conta è l'obbedienza da parte di Israele nei confronti del Signore, che è garanzia di una volontà di pace e di un disegno di pace che trova conferma proprio là dove la durezza del cuore umano viene sconfitta. E così il Signore nostro Dio mise in nostro potere anche Og, re di Bazan, con tutta la sua gente. Noi lo abbiamo sconfitto senza lasciargli alcun superstite. Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città, non ci fu città che noi non prendessimo loro 60 città, tutta la regione di Argob, il regno di Og in Basan. Tutte queste città erano fortificate con alte mura, porte e sbarre, senza contare le città aperte che erano molto numerose. Noi le votammo allo sterminio come avevamo fatto di Sikon, re di Chesbon, votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne, bambini, ma il bestiame e le spoglie delle città asportammo per noi come preda. E vedete, in questo modo adesso Mosè rievoca quella che fu l'occupazione di queste regioni a oriente del Giordano, la Transgiordania. Vedete adesso dal versetto 9, c'è scritto 9? 8. Adesso noi leggiamo quello che avviene ad opera di Mosè per quanto riguarda la sistemazione in questo territorio che ormai è stato occupato di due tribù e mezza, Ruben, Gad e metà Manasse. Quello che leggiamo nel libro dei numeri in modo molto più articolato, qui in modo essenziale, Mosè rievoca quegli avvenimenti come una decisione, il frutto di una decisione presa da lui stesso, naturalmente Mosè sempre in ascolto, in obbedienza rispetto al Signore. Leggiamo, comunque dal versetto 8. In quel tempo abbiamo preso ai due re degli Amorrei, Sikon e Og, due re Amorrei, il paese che è oltre il Giordano, Transgiordano, dal torrente Arnon al monte Ermon, qui siamo arrivati al Libano meridionale. Quelli di Sidone chiamano Sirion l'Ermon, gli Amorrei lo chiamano Senir. Tutte le città della pianura, tutto Gala, tutto Basan, fino a Salca e a Edrei, città della regione di Og in Basan, perché Og, re di Basan, era rimasto l'unico superstite dei Refaim. Vedete, l'unico superstite dei Refaim, che sarebbe come dire l'estremo baluardo di quel ripiegamento del cuore umano che si imprigiona da se stesso e si indurisce in se stesso in nome delle proprie paure che diventano poi i diritti del fanatismo. L'ultimo dei Refaim, Og. Ecco, il suo letto, un letto di ferro, non è forse Rabba degli Ammoniti, è lungo 9 cubiti secondo il cubito di un uomo. Un cubito circa mezzo metro, questo è per 4,5 metri, insomma. È un lettino, piuttosto ingombrante. Ecco, e comunque, vedete questi pochi versetti adesso, e poi leggiamo in seguito, per ribadire il fatto che quando il popolo adesso ormai è in procinto di entrare nella terra che era stata promessa e quello che avverrà successivamente, comunque il viaggio, lo abbiamo constatato poco prima, si è svolto in modo tale da prendere coscienza di come la storia di un popolo particolare come Israele rientra dentro una storia universale. Tutti i popoli sono considerati e questo affaccio sulla scena del mondo, che adesso i versetti che abbiamo appena letto hanno illustrato con i dati particolari che riguardano questo contesto geografico e storico, ma un affaccio sul mondo è sempre come dire, l'attenzione da dedicare a un ambiente che con varie gradazioni di prossimità comunque coinvolge la storia di un popolo particolare, come il caso di Israele, ma è sempre il caso di ogni nostra realtà di popolo, all'interno di un disegno che è ecumenico. E adesso vedete qui quello che già vi dicevo dal versetto 12. In quel tempo abbiamo preso in possesso questo paese. Ai Rubenite e ai Gaditi diedi il territorio. Adesso Mosè rievoca il fatto come se fosse stato proprio lui che dispone ogni cosa e provvede. In realtà le cose non andarono così, leggiamo nel libro dei numeri, perché sono queste due tribù e mezzo che chiedono di fermarsi lì, che tra l'altro è una richiesta piuttosto problematica, perché la terra della promessa sta a occidente del Giordano, non a oriente. Quindi fermarsi prima è come dire tirarsi fuori da una storia, e questa questione viene affrontata là nel libro dei numeri, viene ripresa qui, perché Mosè dice: fui io stesso che diedi quel territorio di Aroer, Ruben e Agad, sul torrente Arnon, fino a metà della montagna di Galaad con le sue città. A metà della tribù di Manasse diedi il resto di Galaad, più a nord, e tutto il regno di Og in Basan, tutta la regione di Argob, con tutto Basan, che si chiama il paese dei Refaim. Jair, figlio di Manasse, prese tutta la regione di Argob, sino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti, e chiamò con il suo nome il villaggio di Basan, che anche oggi si chiamano villaggi di Jair. Diedi Galaad a Machir, Machir è Manassita, e ai Rubeniti e ai Gaditi diedi da Galaad fino al torrente Arnon, fino alla metà del torrente che serve di confine, fino al torrente Yabok, frontiera degli Ammoniti, e la Rabà, è la valle in depressione, il cui confine è costituito dal Giordano, da Genezaret fino al mare dell'Arabà, cioè il Mar Morto, sotto le pendici del Pisga, verso oriente. Dunque, vedete, questo territorio è esterno rispetto alla terra di Canaan, che è la terra della promessa, che poi sarà la terra di Israele. E d'altra parte invece Mosè qui rievoca questi fatti per dire che quel territorio è stato assegnato a quelle due tribù e mezza, ma ribadendo quello che già nel libro dei numeri è stato precisato come l'impegno a cui coloro che appartengono a queste due tribù e mezza non potranno sottrarsi. Qual è l'impegno? Ecco, adesso dal versetto 18. Ora, in quel tempo io vi diedi quest'ordine. È vero, fermatevi qui, sistematevi qui, ci sono pascoli per i vostri animali, ma il Signore vostro Dio vi ha dato questo paese in proprietà. Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla testa degli israeliti, vostri fratelli. Dunque, quando sarà il momento, voi collaborerete con quelli delle altre tribù per entrare nel territorio che essi dovranno abitare, e dunque parteciperete a quegli avvenimenti con tutta la vostra disponibilità. Dunque qui Mosè parla di una collaborazione futura, affinché tutte le altre tribù trovino poi la loro sistemazione. Vedete, è un modo per dire che quando le tribù di Israele entreranno nella terra, parteciperanno in modo determinante a quell'ingresso e all'insediamento nella terra anche quelli che si sono persi per la strada, anche quelli che non ci sono più, anche quelli che sono rimasti fermi prima, ci saranno anche loro. Anzi, voi collaborerete, un modo per recuperare e resuscitare la presenza di coloro che lungo il percorso sono fermati prima. e d'altra parte coloro che entrano nella terra entrano consapevoli di essere debitori nei confronti della vostra collaborazione. Anche qui vedete una visione sempre aperta a attribuire all'ingresso nella terra l'esperienza di un vissuto che partecipa di un disegno di comunione che recupera anche gli assenti. E allora dice: e voi passerete armati alla testa degli israeliti, vostri fratelli. Soltanto le vostre mogli, i vostri fanciulli, il vostro bestiame, so che di bestiame ne avete molto, rimarranno nelle città che vi ho date, finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri fratelli, come ha fatto per noi, e prendano anch'essi, quelli che entreranno, possesso del paese che il Signore vostro Dio sta per dare loro, oltre il Giordano. Poi ciascuno tornerà nel possesso che io vi ho dato. Ecco, dunque... E poi tornerete indietro, ma nel momento in cui quelli entreranno, voi non mancherete all'impegno che vi renderà partecipi dell'impresa. E dunque coloro che entrano nella terra saranno impegnati a mantenere i vostri confronti non un atteggiamento di giudizio, quelli che sono persi per la strada sono venuti meno, ci hanno rinunciato, ma come dire, il loro ingresso avverrà anche per merito vostro, un atteggiamento di gratitudine nei vostri confronti. E siamo arrivati al versetto 20. Allora versetto 21: in quel tempo diedi anche a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a questi due re, Sicon e Og, Amorrei. Lo stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. E non li temete, perché lo stesso Signore vostro Dio combatte per voi. Vedete che l'ingresso avverrà all'insegna di questa memoria. Ricordatevi quello che ha fatto il Signore nei confronti dei due re Amorrei, e c'è di mezzo la frantumazione del cuore umano, ma c'è di mezzo, vedete, con quell'aggiunta che abbiamo appena letto, questo contesto dove il cuore umano è spezzato, è frantumato, la durezza è infranta, c'è di mezzo il riconoscimento tra fratelli e l'atteggiamento di corresponsabilità e di debito nei confronti della presenza altrui. Ecco come sarà possibile entrare nella terra e abitare in essa, in un contesto nel quale sarà pienamente valorizzato il contenuto, la relazione fraterna. E quello che tentavo di dire poco fa, l'ingresso avverrà sempre all'insegna di un dono di comunione, compresa la presenza di quelli che non ci sono più, e soprattutto appunto è la presenza del Signore che rende possibile abitare nella terra quando il cuore è liberato e quando il cuore è finalmente in grado di riconoscere e apprezzare la presenza altrui e trarne motivo di gratitudine e di sempre più diretta responsabilità. Adesso, settimo episodio, poi bisogna che ci fermiamo, volevo leggere anche il capitolo 4, ma ne riparleremo, non finiamo il primo discorso, ma leggiamo il settimo episodio, dal versetto 23 al versetto 29. In quel medesimo tempo, adesso qui è in questione direttamente lui, Mosè, che ci parla di una supplica rivolta da lui personalmente al Signore. Io supplicai il Signore, Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale altro Dio infatti in cielo o sulla terra può fare opere e prodigi come i tuoi? Dunque, Mosè dichiara di essere stato spettatore di questa grandezza del Signore. Nel corso del viaggio ha imparato a contemplare. E vedete qui la grandezza del Signore proprio in rapporto a quello che Mosè ha rievocato nelle pagine immediatamente precedenti, dove determinante è quella frantumazione della durezza che affligge il cuore umano, su cui adesso ho appena insistito, ma è la grandezza del Signore. Mosè dice, io questo devo testimoniare, e insiste. Allora, supplicando, Mosè chiede, permetti che io passi al di là, e veda, Mosè vorrebbe attraversare il Giordano, e io veda, perché tutta una generazione è venuta meno, e Mosè appartiene a questa generazione che è venuta meno. È vero, c'è di mezzo anche Giosuè e Caleb, sì, ma Giosuè Mosè appartiene, dice, io vorrei vedere, permetti che io passi al di là e veda il bel paese e oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano, ma il Signore si adirò contro di me. Dunque, vedete, qui è come la supplica di un bambino, voglio passare per vedere. E il Signore è irritato. Notate che il verbo irritare qui traduce in italiano un verbo che di per sé in ebraico significa passare, tra l'altro il verbo passare è usato più riprese per indicare il passaggio del Giordano, l'attraversamento del Giordano, e il Signore che passa, vedete che il Signore si è irritato, nel senso che il Signore gli passa davanti e gli dice guarda che la strada per te è sbarrata. Il Signore si irritò contro di me per causa vostra. Per causa vostra, perché il Signore, vedete, conferisce a Mosè un ruolo di solidarietà totale nei confronti di quella generazione che è uscita dall'Egitto e che è rimasta nel deserto, anche tu. E vedete che nel libro del Deuteronomio non compaiono momenti nei quali a Mosè viene assegnata una colpa particolare. Altrove, nel libro dei Numeri, per esempio, o anche nell'Esodo, Mosè ha delle sue intemperanze, ha gesti, compie gesti che non sono corretti. E dunque, ma nel libro del Deuteronomio no. Per quanto Mosè possa ritenersi innocente, diverso, estraneo rispetto al disastro della sua generazione, condivide la sorte di quella generazione. È inutile che tu pretenda una soluzione alternativa per te. E allora, per causa vostra, non mi esaudì. Il Signore mi disse, basta, non parlarmi più di questa cosa, sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno, a oriente e contempla il paese con gli occhi, perché tu non passerai questo Giordano. Dunque, guardalo il paese, ma senza entrarvi. Senza entrarvi. Vedete, adesso Mosè proseguirà nei suoi discorsi, ma il libro di Deuteronomio viene lasciato in eredità a Israele a partire dall'esperienza di colui che ha visto senza entrare. E vedete, ha visto la terra dalla montagna e ha visto oltre la terra, è lo sguardo di Mosè che vede non semplicemente quel dato geografico che bisognerà abitare da vicino, ma vede come il Signore è il protagonista di questa vicenda. E allora contempla il paese con gli occhi perché tu non passerai questo Giordano. E trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e coraggioso, perché lui lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Il paese che tu vedrai, dunque, tu ti fermi prima di entrare in atteggiamento, in quanto sei totalmente coinvolto in un rapporto di solidarietà con tutta la tua generazione, perché vedete, quello che c'è da vedere per te è non tanto la terra in cui altri entreranno, ma è la terra in quanto è donata dal Signore. E allora, vedete che Mosè è chiamato a entrare in un rapporto con il Dio vivente che è più forte della morte, che travalica il confine della morte, che abbatte la barriera della morte, e questo ben oltre i confini particolari di quella terra. E così dice, ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Ecco. E allora sono 5:30. No, è 6:30. Ci fermiamo. Il capitolo 4 ancora fa parte di questo primo discorso. Nel capitolo 4 Mosè torna di nuovo indietro e torna esattamente a quello che avvenne al tempo del Sinai. 7 episodi dall'Oreb o Sinai fino a dove ci troviamo oggi, qui nella terra di Moab, sulla soglia. Torna di nuovo indietro, ma all'origine cosa c'è stato in tutto questo percorso? Quello che avvenne quando eravamo in sosta presso l'Oreb, là dove fu instaurato il rapporto della... Ma di questo parliamo. Vabbè, andiamo avanti, se vuoi.